Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Leggere la parola di Dio, ascoltarla, lasciarsi leggere dalla parola di Dio, significa anche riuscire a fare in modo che quello che noi ascoltiamo giudichi la nostra vita, orienti le nostre scelte. Ascoltarla per la gradevolezza della proposta, ascoltarla per la ritualità della giornata, ascoltarla anche con la spiritualità dell'ascolto, che non chiami alla responsabilità dell'impegno, significa mettere in crisi la parola stessa e ripetere nel nostro itinerario di vita a noi stessi quello che il maestro diceva: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Oggi ci è stata proposta la visione di un tempo di coltivazione che deve essere rispettato. Ci è stato proposto l'immagine di una vigna, e non ci è stato proposto soltanto nella prima lettura, ma ribadita in un percorso diverso da Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui si paragona la storia, il tempo, la città degli uomini ad una vigna, si paragona gli uomini a dei vignaioli, si paragona il loro impegno e i risultati alla vendemmia e quindi alla qualità dell'uva che non matura, si paragona l'incapacità degli uomini di essere davvero custodi di una vigna piuttosto che i padroni, come impegno all'ubbidienza al mandato di Dio di essere presenti in questa vigna per renderla feconda, fino al punto il nostro essere inadatti da volersene non solo appropriare, benché non porti i frutti desiderati, ma uccidere il mandato del padrone, colui che è stato inviato per controllare il nostro lavoro. Ed è ovvio che in questo caso Gesù sta parlando della sua missione. Il padre mi ha mandato nella vigna e i vignaioli, invece di darmi ragione del loro lavoro, mi hanno eliminato. Cosa farà allora il padrone della vigna quando ritornerà? Ecco, questa era la domanda. Questa è la provocazione della parola. Ora proviamo, di fronte a quello che è un racconto, una parabola, in qualche modo che può essere anche eticamente suggestiva, di fronte ad una pagina di un Vangelo che invece in questo caso di parlare di pastori o di pescatori, di pecore o di pesci, parla di vigna, di raccolto, di vignaioli, al di là della suggestione poetica c'è una provocazione forte che arriva nel momento in cui noi prendiamo questa parola di Dio e l'incarniamo nella nostra vita di oggi. Quanti ragazzi, quanti giovani stanno qui oggi? Tantissimi. E noi più adulti abbiamo una responsabilità, che è quella di passare le cose che noi crediamo, qualora ne abbiamo, di passare i valori nei quali noi abbiamo fondato la nostra esistenza, qualora ne abbiamo. La nostra responsabilità è dire a coloro che verranno dopo di noi quali sono le cose più importanti. Se io dovessi chiedere a me stesso in questo momento, secondo il criterio più comune, più diffuso, qual è la preoccupazione più importante della nostra esistenza, noi adulti probabilmente ai nostri giovani passeremmo, anche per le paure che ci stanno in qualche maniera investendo negli ultimi tempi, passeremmo la crisi economica, il mercato che non va, l'economia che non è. E sembra quasi che il fatto che i mercati non vanno e che l'economia sia compromessa, che il valore delle cose che abbiamo possa essere messo in discussione, sia questa la parola della salvezza. Se aggiustiamo il mercato, se aggiustiamo l'economia, tutto il resto andrà bene. E tuttavia sappiamo che dietro questa affermazione c'è una menzogna profondissima, perché sappiamo che il problema non è la crisi del mercato, quanto piuttosto la finzione in cui abbiamo vissuto fino ad oggi, la menzogna profondissima nella quale abbiamo vissuto fino ad oggi, pensando di avere qualche cosa che invece non avevamo, o peggio, di esserci approfittati di quello che pensavamo di essere nostro e che invece nostro non era, e che abbiamo forse passato ai nostri ragazzi dei valori che li stanno disorientando, a tal punto che, vivendo nella menzogna, noi chiediamo a loro un impegno e nello stesso tempo un impegno di verità, di giustizia, che invece fondamentalmente non ci vede attivamente protagonisti. Io ritengo che ci sia una relazione, e su questo vorrei che voi ragazzi mi ascoltaste bene. Per me che sono credente, c'è una relazione tra la produzione del frutto e il lavoro dell'operaio. Nella vigna così è. E c'è una relazione non tra il giudizio che arriva dal padrone rispetto al lavoro che io non ho fatto bene, che questo è una ricaduta sicuramente religiosa, perché se il Signore tornerà e mi troverà non pronto, sicuramente avrò un giudizio negativo, ma per me, per la mia coscienza, questo è secondo. Ma c'è una relazione tra il male che c'è nel mondo e l'ingiustizia che io pratico, tra il dolore che c'è nel mondo e il mio peccato, dove per peccato fondamentalmente qui io non vado a vedere ho disubbidito mia madre, che ovviamente non devo fare, ma il fatto che io non pratichi quello che è giusto che io faccia, che io non viva consapevolmente quello che è giusto. Cioè, in altri termini, mi spiego bene, se io sono una persona disonesta, certo, dal punto di vista credente richiamo il giudizio di Dio, che quando tornerà mi giudicherà. Ma a mio modo di vedere questo dovrebbe essere secondo, perché io adesso vivo nell'immediato. In questo momento, più che preoccuparmi del giudizio di Dio, se io sono una persona corretta e retta con me stesso, dovrei dire: la mia azione negativa, in questo stesso momento che io la sto ponendo, provoca, c'è una correlazione, la mancanza della pace nel mondo, la giustizia nel mondo. Provoca in questo momento, mentre io sto agendo ingiustamente, la morte di qualcuno dall'altra parte. Vedete, Paolo è stato chiarissimo. Ha detto ai vignaioli, cioè io sto dicendo ai ragazzi ai quali noi abbiamo necessità di passare dei valori, io sto dicendo che essere delle persone oneste, essere delle persone giuste, essere delle persone che lavorano per un mondo migliore, non è una cosa che loro devono fare perché è Dio che lo vuole, ma perché ne va della salvezza dell'umanità, della nostra stessa salvezza. Per il fatto stesso che io muovo il bene, costruisco un'azione diversa che mi mette in grado di difendermi anche dal male possibile che ho provocato io stesso. Dice Paolo, sentite com'è chiaro nella, scrivendo ai Filippesi nella seconda lettura, e poi dopo andiamo a vedere quello che sta succedendo oggi nel mondo. Allora, dunque, le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. In altri termini, voi chiedete a Dio giustizia, io vi dico, mentre voi chiedete quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù, ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio della pace sarà con voi. Cioè, la conseguenza che io cerco tutto ciò che è nobile, virtuoso, giusto, la conseguenza è che il Dio della pace sarà con me, cioè la pace sarà con me. Se io invece cerco tutto ciò che è ingiusto, contro il valore, contro la virtù, se io pratico qualcosa che è contro la giustizia, il Dio della pace non sarà con me e io vivrò in guerra. La crisi dei mercati non nasce da una conseguenza di calcoli economici, matematici sbagliati. Nasce dal fatto che noi abbiamo investito su pensieri negativi, su atteggiamenti negativi, sulla menzogna. La crisi dei mercati nasce da un guasto della nostra tensione morale. Noi viviamo la conseguenza del male che abbiamo fatto. E in questo momento la conseguenza dei mali strutturali che abbiamo fatto mette a rischio non soltanto la stabilità del nostro portafoglio, ma mette a rischio la stessa stabilità pacifica del mondo. Perché avendo tutti creato le condizioni di vivere al di sopra delle nostre possibilità e avendo pensato di dover poter vivere al di sopra delle nostre possibilità anche massacrando la giustizia, abbiamo pensato che in fondo bastava cambiare il canale, noi avremmo continuato a fare le cose che abbiamo fatto fino adesso. C'era chi truffava noi in ragione di ritorni economici che non erano all'altezza del nostro investimento e noi truffavamo nel momento in cui pensavamo di poter fidarci su una finanza che era di carta e non era invece del lavoro operoso che veniva fuori da un equilibrio di giustizia mondiale, che veniva fuori cioè dalla verità che rendeva liberi. Quando io insegno ai miei figli che la professione che debbono fare è quella più redditizia, è contro la verità. Se io costringo a dire a loro che per avere la professione più redditizia, quindi entrare in un mercato, io debbo sacrificare qualsiasi altra cosa, che sia il valore dell'amicizia, che sia il rispetto dell'onestà, che sia la garanzia dell'altro che è concorrente con me, anzi, azioni e meccanismi per cui non vale ciò che mio figlio vale, quanto piuttosto quello che io gli sono l'ho costruito con qualsiasi mezzo, fino che lecito e illecito, ma a volte illecito, grandemente illecito, e allora a quel punto là ciò che vale per me è contro tutto il mondo. Poi dopo mi meraviglio che quello che è stato il mio criterio di vita oggi per me, per il mio piccolo mondo, non causi mentalità dopo mentalità, disastro dopo disastro, scorrettezza contro scorrettezza, corruzione su corruzione, il disastro mondiale quando diventa sistema questo. Perché dovrebbe capitare diversamente da quello che ho fatto io fino adesso in ragione di quelli che sono state le scelte che hanno fatto i potenti della terra? Anche loro hanno cercato quello che era meglio e conveniente rispetto al loro utile. Perché non dovevano essere corrotti come lo siamo stati noi quando per piazzare le nostre persone abbiamo usato mezzi illegali? Perché avrebbero dovuto agire in maniera diversa se i valori diffusi erano quelli contrari alla pace? Quello che è giusto bisogna fare, quello che è puro bisogna fare, quello che è amabile bisogna fare, quello che è onorato bisogna fare. E altrimenti non ci sarà la pace. La conseguenza non è che Dio torna e ci punisce, c'è sempre un tempo per essere perdonati. La conseguenza è che se io non ho investito nella vigna in maniera tale di avere frutti puliti, è oggi che io mangio il frutto avariato. E io che pensavo di essere protetto perché lontano dalla mischia del dolore, adesso mi investe il dolore che io stesso ho costruito. Figliolini miei, essere credenti significa essere controcorrenti. Voi ragazzi che mi ascoltate, vale la pena far parte di un mondo di uomini che è uomini di luce? Se per far parte del gruppo bisogna farsi lo spinello, è meglio non far parte del gruppo. Se per far parte del gruppo bisogna ubriacarsi nella discoteca, è meglio non far parte del gruppo. Se per far parte del gruppo bisogna isolare chi è più debole, non fate parte del gruppo. È quello che io dico a voi in ragione della vostra età, lo dico a noi adulti. Se per far parte dei salotti bisogna essere inconsistenti, ridicoli, assolutamente manchevoli rispetto alla giustizia umana, è meglio non farne parte. È preferibile essere soli, ma nella verità, che essere in compagnia e nella menzogna. È preferibile essere soli, ma onesti, e sentirsi poi giustificati nella propria disonestà, ma così fan tutti. Lo facessero gli altri, non io. Perché la conseguenza del mio atteggiamento partecipativo ad un compromesso di male, la costruzione di un'ingiustizia e quindi di una guerra. E non mi posso sentire non responsabile di quello che avviene nel mondo. Ed è per questo che sarò solo, come dice Montale, sulla vetta del monte, ma preferisco essere solo e libero, piuttosto che con gli altri e compromesso dal male. Ma in questo esiste il coraggio dei credenti, per questo siamo qua. Per questo c'è la comunità di chi crede, che sanno che non vogliono uccidere il figlio del padrone, ma vogliono invece ad aspettarlo per fare in modo che la vigna produci frutti copiosi, uva saporita di bene. Noi siamo in un tempo in cui davvero è a rischio la stabilità mondiale. Noi più grandi lo sappiamo bene, nascondiamo la testa sotto la sabbia, ma sappiamo che dietro l'economia è un'economia che salta, lì è pronta, la storia ce l'ha sempre insegnato, un disordine ancora peggiore rispetto a quelle che sono le stabilità e gli equilibri politici, tali da poter preoccuparci in maniera notevole di disastri maggiori. E questo noi non lo vogliamo, ma dobbiamo fare la nostra parte, ognuno. Bisogna incominciare a cambiare stile di vita. Per noi credenti è indispensabile capire che ciò che dobbiamo investire, e lo faremo difendendo i nostri guadagni, i nostri risparmi, è investire in umanità. I nostri figli non possono crescere disperati perché noi abbiamo investito soltanto sui capitali. E quando i capitali mancano, manca tutto il resto. Noi abbiamo bisogno, con Paolo, di mettere nella vigna del Signore le cose che abbiamo imparato. E il Dio della pace sarà con noi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.